Beh, direi dopo tanto palio è arrivata una mazzata, quella dell'avviso di garanzia per l'ex presidente del Monte dei Paschi Profumo e per l'amministratore delegato Viola. Dalla banca dicono era un atto dovuto, che già si attendevano, e allora per parlare di questo ma anche di come stanno andando avanti al Tribunale di Milano gli altri filoni d'inchiesta che riguardano Banca Monte dei Paschi, siamo insieme a Sara Monaci delle Sole 24 Ore. Ciao Sara, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, siamo nella pausa estiva, ma non tanto, sì, perché appunto l'avviso di ieri fa capire che comunque si lavora ancora sul caso Monte dei Paschi e questi derivati che sono ancora un dolore anche per gli amministratori arrivati dopo Mussari e Vigni.
Sì, io penso che in realtà fosse già parte velata nell'inchiesta precedente che abbiamo visto, perché se rileggessimo gli atti passati, la chiusura delle indagini dello scorso febbraio, ma anche le varie informative della Guardia di Finanza, del nucleo valutario dell'anno precedente, del 2015, vedremmo che ci sono già dei convitati di pietra, diciamo così, e in effetti sono gli amministratori che hanno succeduto a Mussari, quindi appunto Profumo e Viola, che è ancora amministratore delegato. Perché dico questo? Perché ogni volta che si sollevava la questione di un buco in bilancio fino al 2010 veniva spontaneo chiedersi cos'era poi avvenuto nel 2011, 2012, 2013 e 2014 fino al 2015. Cosa è successo? Che tutto ciò che era stato contabilizzato in modo errato o dubbio nei precedenti bilanci è stato portato in modo uguale o simile nei successivi bilanci, con la differenza che l'ex presidente Profumo e l'attuale amministratore delegato Viola avevano poi incluso all'interno di questo bilancio una sorta di nota, una postilla, noi sul Sole 24 Ore lo abbiamo definita così, in cui si parlava della possibilità che questi derivati Alexandria e Santorini, prima solo Alexandria perché ricordo che la Procura di Siena ha fatto l'indagine su Alexandria, il derivato firmato con Nomura, poi Santorini perché Santorini è stato un derivato invece sviscerato dalla Procura di Milano, quello sottoscritto cioè con Deutsche Bank. Ecco, questi due prodotti, si spiegava nella postilla, potevano essere passivi di una diversa interpretazione, il famoso o a saldi chiusi o a saldi aperti, un tecnicismo che vuol dire questo, sostanzialmente per semplificare, il derivato deve essere conteggiato e svalutato nel conto economico e quindi deve essere rilevata subito la perdita, oppure no. Mussari e Vigni avevano deciso di no, di metterlo al conto patrimoniale, quindi dove un acquisto non viene mai svalutato e quindi la perdita non risulta attualizzata, non risulta rilevata, viene rimandata ad un passaggio successivo che può essere fatto o non fatto negli anni successivi. Mentre invece, e questo era il saldo aperto, il saldo chiuso invece, quello che secondo la Procura sarebbe l'interpretazione giusta, vuol dire attualizzare la perdita, fare il cosiddetto mark to market, vedere ogni anno quanto questi derivati valgono effettivamente. Cosa è successo recentemente? Che con la chiusura delle indagini, il febbraio 2016, la Procura ha dato questa sua verità. È un derivato, andava svalutato e tutte quante queste operazioni, compreso il Fresh, Nota Italia, Chianti Classico, avrebbero dovuto essere contabilizzate con 1,5 miliardi di perdite. Questo vuol dire che l'assenza di questa interpretazione corretta è stata portata avanti fino al 2016. Cosa è successo nell'ultimo anno, nel 2016, ovvero il bilancio 2015? Lo ricordo, il bilancio si firma sempre l'anno successivo. Il bilancio 2015 viene chiuso nella primavera del 2016. Con la chiusura delle inchieste la Consob ha chiesto di rilevare questo tipo di perdita alla luce delle considerazioni degli inquirenti. Ecco allora che sono emerse effettivamente queste perdite, sempre Profumo e Viola con la postilla hanno spiegato che le perdite derivano dall'interpretazione di una degli inquirenti, l'interpretazione secondo cui i derivati vanno messi appunto a saldo chiuso nel conto economico. Sempre con questa postilla, diciamo, gli amministratori hanno cercato di limitare il danno per se stessi dicendo: sono costretto a farlo, al mercato però do intanto un'informazione corretta. Infatti evidentemente la parte a carico di Profumo e Viola non ha tanto a che vedere con l'aggiotaggio quanto probabilmente col falso in bilancio. Hanno sia la manipolazione del mercato che il falso in bilancio, ma è chiaro che il falso in bilancio diventa poi l'elemento preponderante nel momento in cui appunto si parla di un bilancio falsato. Il mercato probabilmente con questa postilla doveva essere, nella loro idea, avvertito. Questo però non ha impedito, diciamo, un esposto a Siena da parte di piccoli azionisti, che poi è stato trasferito a Milano. Quindi la vicenda è questa, ancora legata ai derivati, ed è uno strascico dei derivati. La mia opinione è che a Siena questa tesi bollisse e fosse, diciamo, pronta da tempo, mentre invece a Milano non sappiamo ancora se questa opinione convincerà veramente gli inquirenti, perché le procure anche sull'inchiesta non sempre hanno le stesse opinioni, non sempre rilevano gli stessi reati e soprattutto possono anche molto più praticamente ritenere che, sebbene un reato possa essere intuito, non valga nemmeno la pena proseguire, perché poi si andrebbe verso l'archiviazione o potrebbero non essere rinviati a giudizio. Quindi, diciamo, conoscendo un po' l'atteggiamento della procura milanese, che è molto competente nell'argomento e quindi cerca di arrivare al concreto, non è detto che potrebbe poi decidere di proseguire. Avrà un anno e mezzo per decidere dell'archiviazione o della prosecuzione di questo filone.
Ok, quindi la postilla, come appunto l'avete definita voi, a quanto pare per il momento non è valso
Non del tutto, quantomeno diciamo non ha impedito un esposto. E poi l'esposto ha generato l'indagine, per questo poi la banca dice un atto dovuto, nel senso che ritengono che dopo un esposto sia meccanico lo scattare di un'indagine. In realtà non è esattamente così, perché un inquirente, sebbene sollecitato, può anche decidere che non valga la pena aprire un dossier, o può anche aprire un dossier con il cosiddetto modello 45, cioè non facendo un mandato, diciamo, esplorativo in cui non vengono evidenziati né reati né indagati. Invece qui gli indagati poi alla fine ci sono, ma perché Siena in effetti stava girando attorno a questo nucleo, diciamo, la prosecuzione dei derivati da anni. Lo scorso anno ricordo bene che di fronte a delle carte noi al Sole 24 Ore e anche altri colleghi che hanno seguito la vicenda in altri giornali ci interrogavamo del fatto appunto che dal modo in cui venivano scritte le indagini evidentemente sembrava che la prosecuzione del reato ci fosse anche durante il mandato Profumo Viola e non si limitasse a quello Mustari Vigni, e in effetti lo direbbe la logica, perché se la stessa operazione è contabilizzata fino al 2010 ed è un reato, la stessa operazione contabilizzata allo stesso modo non si capisce perché non dovrebbe essere un reato, certo, negli anni successivi, certo. Quindi, diciamo, questa postilla doveva essere un modo per loro per mettere le mani avanti. L'atto dovuto, ecco, la mia risposta un po' diplomatica è questa, nel senso appunto che potrebbero aprire un'inchiesta, ma anche no, e poi però la verità è che c'è un'altra procura che prenderà il fascicolo in mano, ed è Milano, e Milano spesso, appunto, lo ripeto, ha altri atteggiamenti. Anche tutta l'inchiesta che è stata imbastita a Siena poi è stata trasferita a Milano, ma è chiaro che il prodotto finale è un po' diverso da quello che aveva congegnato la procura di Siena, perché la procura milanese ha preso, vi ricorderete, i derivati Santorini e Alexandre e li ha messi dentro un unico dossier, insieme anche all'operazione Anton Veneta, cioè l'operazione Fresh, la ricapitalizzazione per l'acquisto di Anton Veneta. Hanno deciso che il reato prevalente era l'aggiotaggio e hanno tutto quanto inserito in un unico dossier per velocizzare e per smaltire, mentre Siena scollegava, aveva l'operazione Anton Veneta, poi l'operazione derivata e poi, lo ricordo, l'operazione della banda del 5% che da poco è stata chiusa. Lì si trattava di manager infedeli che non hanno tanto a che fare, al di là dello scalpore, ma non hanno a che fare con l'impianto MPS, con le grandi operazioni, sono manager che diciamo fanno la cresta alle operazioni, come si possono trovare in tante altre società. Sì.
Ecco, ti volevo chiedere proprio riguardo alle inchieste tutte senesi, siccome essendo a Milano si è perso un po' il filo, no, di quello che sta accadendo, a che punto siamo nei processi che vedono appunto imputati Mussari e Vigni, quelli che riguardano poi tutto lo scandalo Monte dei Paschi?
Allora, partiamo da Siena. Diciamo cosa è rimasto a Siena. A Siena è rimasto l'ostacolo alla vigilanza sul mandate agreement, quindi una parte del derivato Alexandria, quella che avrebbe poi spiegato in cosa consisteva l'operazione, che avrebbe permesso una decodificazione, diciamo così, è questo famoso contratto segreto che era stato nascosto nella cassaforte di Vigni. Per questo Vigni, Mussari e l'ex responsabile finanziario Gianluca Baldassarri hanno già avuto una condanna in primo grado a 3 anni di reclusione. Primo grado, perché ci sarà poi l'appello. Per quanto riguarda la banda del 5%, appunto, lo ripeto, il gruppo definiamoli funzionari, manager, anche esterni, perché ci sono anche i broker finanziari esterni che prendevano le commissioni, organizzavano a volte delle operazioni finanziariamente complesse solo per giustificare le commesse. Quindi in questo caso c'è la chiusura delle indagini, ma ancora ovviamente deve essere fissata l'udienza preliminare. Per quanto riguarda invece la parte più corposa, Anton Veneta e i derivati, per cui sono state chiuse le indagini a febbraio 2016 e che alla fine hanno portato appunto a rilevare 1,5 miliardi di perdite, scusate, nel bilancio complessivamente, sottoscritte dall'amministrazione Vigni e Mussari. Ecco, per questo la chiusura delle indagini ha portato a un rinvio o a una richiesta di rinvio a giudizio di Vigni, Mussari e altre 11 persone più 4 società, mentre invece il Monte dei Paschi ha se non ricordo male patteggiato per uscire pagando una transazione un paio di mesi fa. Sì, è corretto, cioè un pagamento per uscire dalle indagini in base alla responsabilità amministrativa delle società, quindi proprio il Monte dei Paschi S.P.A. in quanto società invece si è tolto dal problema pagando una transazione. Rimangono quindi 13 imputati.
Sarà un processo lungo, credo.
Sarà un
ancora
processo lungo, però per quello che io credo dovrebbero cercare di velocizzare i tempi quest'anno, proprio perché la prescrizione, considerando questi tempi, è dietro l'angolo. Perché evidentemente se si considera il tempo di prescrizione dell'ostacolo alla vigilanza e del falso in bilancio, se non ricordo male si può arrivare fino a 8 anni. L'acquisizione di Anton Veneta è avvenuta nel 2008, quindi diciamo che dovrebbe chiudersi tutto nel 2016, almeno il primo grado o il rinvio a giudizio, perché dopodiché con il primo grado, almeno con le nuove leggi, si interrompe la prescrizione, però senza una condanna a primo grado il rischio poi che tutto venga archiviato è molto forte e i procuratori milanesi lo sanno bene.
Beh, sarebbe una beffa se poi si andasse in prescrizione, non si arrivasse mai a capire che cosa è successo.
Beh, però
veramente
è un rischio evidente, sì. Era già chiaro nel 2013 quando l'inchiesta è stata avviata a Siena, un'inchiesta di fatto che parte 4-5 anni dopo la vera operazione. Poi diciamo una cosa, che il motivo per cui Siena aveva distinto i due dossier aveva un suo perché, perché Anton Veneto è nata nel 2008 ed è un'operazione fatta e finita su cui si può contare la prescrizione, ed è questa poi la ragione pratica per cui Siena aveva deciso di dividerli, mentre i derivati, considerandoli appunto un prodotto che viene proseguito, le cui perdite vengono proseguite nei bilanci successivi, può essere ancora attualizzata perché si può rilevare, considerare il fatto che sono questioni differenti, e quindi sui derivati si può anche far valere che la prescrizione ancora non è partita. A Milano invece, avendo riunito tutto in un unico dossier per praticità, per dare anche il senso e arrivare tutto più velocemente alla fine, invece il rischio è che si vada verso la prescrizione, magari poi ci potrebbe essere un rivolo di un processo che va avanti mentre un altro si chiude prima, però la sostanza è che la mia sensazione è che se non si arriva ad un primo grado a inizio 2017, poi il rischio di una prescrizione è evidente.
Sara, ti ringrazio perché sei stata molto precisa, ci hai fatto capire la problematica, ci hai inserito nel contesto. Ci risentiamo presto, buona giornata.
Buona giornata a voi, ciao.